che è arrivato veramente ad un passo.
È arrivato veramente ad un passo. Io aggiungo nella tua presentazione, no, al nostro prossimo ospite, che diciamocelo subito, è Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, che oggi però mi fa anche un po' specie che si parli solo degli allenatori tedeschi come gli allenatori più bravi e più preparati del mondo, perché in Italia ce ne abbiamo altrettanti e anche tanti che purtroppo non hanno la loro occasione. Tesser, buonasera e ben trovato e complimenti.
Ciao,
per
mister.
La stagione.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Partiamo dal calcio tedesco e dagli allenatori tedeschi, no? Perché sembra che poi siano bravi solo loro, no? In questo momento, mister. Insomma, noi abbiamo una scuola che ci invidiano in tutto il mondo, perché poi se no va a finire che perdiamo di vista, no? L'ombelico del mondo, ecco.
No, abbiamo la presunzione di essere i migliori, ma sicuramente abbiamo una scuola molto più importante anche di quella tedesca, al di là dei risultati delle squadre tedesche, che sicuramente sono per cultura proprio societaria, squadre importanti, però direi che a livello di allenatori gli italiani hanno dimostrato un po' di più in giro per il mondo da sempre.
Mister, tornando alla stagione, io non so se, insomma, dopo un quarto posto, dopo i playoff, per il Pordenone si può parlare di rammarico, di amarezza per non essere riusciti ad approdare nella finale dei playoff. Però, insomma, un po' di amaro in bocca resta?
Guardi, le dico la verità, sono due separate. La stagione è finita con 3-1 e il Pordenone ha fatto un campionato straordinario, realisticamente, ma non per voler farsi belli, perché è un dato di fatto.
Certo.
Veniva dalla Lega Pro, prima volta nella sua storia calcistica, in Serie B, mantenendo la ossatura che avevamo in Lega Pro. Arrivare a quarti, addirittura non nei playoff, ma da quarti, è stato, secondo me, un risultato veramente, forse anche inaspettato. Poi si lavora sempre per fare il meglio possibile, però veramente, diciamo, una sorpresa, una grandissima sorpresa, e aggiungo con merito, perché lo siamo sempre stati, tra la seconda e la quinta posizione siamo mai scesi da lì, quindi c'è il merito. Quindi il campionato è una cosa, secondo me, bellissima. E rammarico, sì, è un rammarico, perché secondo me nei 180 minuti delle due gare abbiamo fatto molto meglio, e dico molto meglio del Frosinone, a livello di palle gol, di situazioni. Abbiamo purtroppo sbagliato, per tensione, per inesperienza, quei 20 minuti iniziali che una squadra esperta e qualitativa importante come il Frosinone, di giocatori che negli ultimi 5 anni hanno fatto, mi sembra, 3 o 4 playoff e un anno o due anni di Serie A, hanno saputo approfittare di un momento di debolezza nostro. E dico mi spiace, perché alla fine di tutto questo, in 45-50 minuti per andarsi a prendere, a fare un gol, che nelle occasioni non abbiamo avuto, questo è il vero rammarico. C'è stata una squadra che ci ha messo sotto mai nessun minuto della gara.
Ecco mister, come tutte le grandi società, nel momento in cui magari si perde un obiettivo che non era un obiettivo, perché poi ve lo siete trovati cammin facendo, però nel giro di poche ore lei ha rinnovato il contratto fino al 2022, cioè segno di continuità, segno di forza, segno che comunque sia c'è un progetto ancora con Attilio Tesser. Se l'aspettava, era già nell'aria, era già stabilito prima, oppure è stato quasi un fulmine a ciel sereno per lei? Se l'aspettava?
No, non nessun fulmine comunque a ciel sereno. Io avevo una cena di contratto allungato lo scorso anno, e quindi sarei stato ancora il tecnico. Era da capire, per il mio punto di vista e il punto di vista della società, se si poteva dire che hanno chiuso un ciclo straordinario, promozione, Supercoppa di Lega Pro e quarto posto in Serie B, o se c'era ancora margini, la voglia comune di far bene. E abbiamo ritenuto tutte e due, sia la società sia io, che c'erano ancora margini per poter andare avanti assieme con l'entusiasmo e ripartire convintamente a poter proseguire questa strada comune. Tutto qui con una semplicità abbastanza disarmante, ma è questo. Anche perché un ciclo di 2 anni non c'era quell'obiettivo, c'era stato in Lega Pro di vincere in 2 anni, qui era di salvarsi, siamo proiettati nei niente. Adesso la società, e io do anche, ci hanno dato la fiducia, ci siamo sposati, bisogna essere in due, e tutti e due abbiamo condiviso questo.
Bene.
Mister, dal 2003 alla stagione 2003-2004 ad oggi, questa è stata la decima stagione, comprendo anche quelle evidentemente alcune non complete, di Serie B. Ecco, in un periodo così distante anche dall'inizio al momento in cui stiamo parlando, qual è l'evoluzione più evidente e netta che ha notato nel campionato di Serie B, da un punto di vista tecnico, qualitativo?
Ma per tanti, io ho avuto la fortuna di giocare nella Triestina, allenare la Triestina nell'anno che c'era Napoli,
sì,
Fiorentina, Torino, Genoa, Cagliari, quindi un campionato veramente particolarmente importante e difficile. Diciamo che non c'è stata un'evoluzione particolare se non due situazioni: una, credere maggiormente nei giovani. Noi alla Triestina già lo facevamo, io ho avuto il piacere di allenare Aquilani, Ferronetti, Galloppa, ragazzi dei Mantovani, ragazzi che poi hanno fatto la loro bellissima carriera anche in nazionale, e quindi sono arrivati importanti da ragazzini dell'Under, e molti giocatori oggi che scelgono questa categoria come palcoscenico importante, scendono volentieri a differenza di una volta dalla Serie A, perché ci sono delle squadre oggi importanti, strutturate, che hanno dietro un bagaglio societario importantissimo. Cito Frosinone, giusto, perché è il primo che meritavamo, è andato in Serie A, ha costruito uno stadio, un centro sportivo di primo ordine per allenarsi, e anche B, il Pordenone stesso, proprio come il presidente Lovisa, ha dato proprio l'input dal centro sportivo, che sono tutte cose che aiutano a dare credibilità anche alle società e al campionato di Serie B.
Mister, sapete già dove giocherete l'anno prossimo? Cioè, nel senso, perché quest'anno avete fatto, no? Udine, la Dacia Arena, e poi avete giocato a Trieste.
È stata una stagione itinerante.
Sì, itinerante, potremmo dire sempre in trasferta, però belle trasferte, perché i due campi meravigliosi, la Dacia Arena di Udine e Rocco, e Rocco di Trieste, due campi meravigliosi. Andare fuori dalla nostra città, e mi è spiaciuto chiaramente per i nostri tifosi che ci hanno seguito in massa a Udine finché era possibile, dico in massa perché abbiamo avuto i 3.500 mi sembra di base, 4.000 prima del lockdown, insomma, che per Pordenone, che in Lega Pro ne facevamo su di 1.800-2.000, è stato un bel
quasi il doppio,
esattamente,
sì.
Quindi ci hanno seguito molto loro, molti anche da Udine sono venuti a Trieste, c'era lockdown, quindi non sembra che si vada a giocare a Lignano Sabbiadoro. Ho trovato un campo da poter in regione, quindi essere disponibile. Mi sembra che sto periodo stiano facendo questa valutazione in società.
E per il campionato anche?
Per il campionato, sì.
Mister, prima della prossima domanda, c'è un ascoltatore che fa un parallelismo tra il suo Pordenone e il Novara del doppio salto dalla C1 alla A. C'è qualcosa in comune?
Sì, c'era. Peccato l'epilogo che non sia stato lo stesso. c'era che eravamo due realtà non tra le favorite e ci siamo posizionati le neopromosse. C'era un gruppo che si era formato a Novara, e questo qui, quella parola che è spesso abusata, ma poi chi riesce a viverle realmente, queste emozioni, queste sensazioni, se lo trova dentro, cioè veramente coeso, compatto nel voler ottenere un qualcosa, un molto molto unito, e questo secondo me ha aiutato moltissimo. E la fame di questi ragazzi lì, non c'erano prime donne a Novara, prevalentemente arrivavano tutti dalla Lega Pro, esattamente la stessa strada del Pordenone, nessuna prima donna, tanta gente motivata, tanta gente con voglia, con fame. Parallelismo è questo, al di là del gioco che io cerco di dare in verticale, e questa sono le somiglianze, secondo me è abbastanza comunque importante.
Mister, noi qui in questo periodo abbiamo parlato molto anche di Serie B insieme a Francesco Benvenuti, insomma, e poi alla fine, quando abbiamo visto la griglia dei playoff, abbiamo capito, insomma, e avevamo la nostra posizione, correggimi se sbaglio Francesco, è che lo Spezia, sì, potesse essere la squadra veramente favorita, no, per essere la terza a salire in Serie A, senza nulla togliere alle altre, però anche per struttura, per quello che naturalmente ha
anche
fatto
il
campionato,
anche solo per il fatto che era la terza, cioè,
bravo, anche per il piazzamento in classifica,
per giocare meno rispetto alle altre, avere il vantaggio poi del risultato, sì, nel corso dei playoff.
Ecco, visto che insomma lo Spezia ha vinto a Frosinone, ha fatto un po' come il Pordenone,
occhio,
ecco, cioè, vuol dire che è un messaggio questo che lo Spezia deve ricevere.
È un messaggio, purtroppo l'avevamo anche noi questo messaggio,
sì.
Dalle partite, se guardate, sempre smoccate nei primissimi minuti di gara, cioè il Chievo con lo Spezia in 15 minuti due gol, lo Spezia con il Chievo subito un gol dopo due minuti, il turno precedente una squadra che ha fatto gol dopo due minuti, quindi quei primi minuti, quell'atteggiamento, quella concentrazione sarebbe stata molto molto importante, quindi questo è un segnale. penso che l'italiano sappia benissimo che, che il Frosinone ha dei giocatori di una qualità importantissima. Ha squalificato Dionisi, che è un giocatore veramente importante e difficile, però ne hanno con una punizione, con un calcio d'angolo in grado di poter cambiare anche l'indirizzo di una gara. Però, come dicevate voi giustamente, secondo me lo Spezia è favorito perché è arrivato terzo, è favorito perché ha dato una buonissima continuità nel girone di ritorno, stando sempre davanti tra il terzo e il quarto posto, come lo abbiamo fatto noi, e mentre il Frosinone si è arrampicato proprio l'ultimi 5 minuti, se non ricordo male, del campionato a prendersi i playoff, e quindi il segnale che pone a favore loro. Dopodiché si trovano squadre con tutti i giocatori esperti, questo è un dato di fatto oggettivo. Dicono che la Spezia sia giovane, ma la realtà ha dei giovani straordinariamente interessanti, la maggiore di uno spezzino, sono 3 anni che gioca, quattro che gioca con loro, oppure c'ha Ragusa, c'ha Di Gaudio, c'ha Vitale, che l'anno scorso hanno vinto il campionato con il Verona di serie B, che ci sono in panchina spesso. Quindi questa è la dimostrazione di una rosa importante, di una rosa di esperienza, Gallabino, Ricci, gente che ha già giocato in Serie A, in Serie B, e che ha un spessore tecnico molto importante. Quindi io l'ho considerato fin dall'inizio lo Spezia una delle squadre più importanti negli ultimi 5 anni, ha fatto 4 volte i playoff.
Sì. Mister, molto spesso si dice, può apparire anche un luogo comune, insomma, e si sottolinea l'equilibrio della Serie B, un campionato che può essere spietato e crudele per molti aspetti. Obiettivamente, immaginarsi, non dico a inizio anno, ma anche dopo 4-5 mesi di stagione, un play-out tra Pescara e Perugia e poi una retrocessione in C del Perugia, credo nessuno si sarebbe mai immaginato un esito del genere.
Allora, il campionato equilibrato in B, come hai detto giustamente, è sempre stato, non in questa maniera, ad arrivare all'ultima di campionato dove non ci fosse una partita inutile, perché dalla prima all'ultima partita ci si giocava o playoff o playout, terzo posto, quarto posto, tutte le partite erano importanti, non ce n'era una che non aveva nessun significato. Quindi questo non è mai successo, penso, e questo rende molto bello la storia dei playoff e dei playout. Secondo, inimmaginabile tutte e due, perché erano squadre con ambizioni sicuramente di tutt'altro, di playoff e non di playout, soprattutto il Perugia, ma anche il Pescara. Però il Perugia aveva qualcosina in più a livello di rosa, di potenziale, soprattutto in attacco, Facinelli, Mello, Buonaiuto, e Melchiori, cioè sono giocatori che della categoria sembrano quelli che si dice cerchi l'attaccante, quello vero. E questi erano i nomi, insomma, Iemelo è anche stato capocannoniere, non mi ricordo adesso come ha finito, di questo campionato. Quindi impensabile effettivamente fino a 2-3 mesi della fine. Però questo è il campionato che ha visto squadre come Perugia, come Pescara, come la Cremonese, che è una grandissima realtà, secondo me è una delle squadre più forti di questo campionato e una delle società più importanti di questo campionato, a trovarsi là fino alla penultima di campionato. Perché il campionato di Serie B è impegnativo, difficile, e devi entrare da subito nella mentalità.
Senta Mister, io sono uno che ha sempre pensato che la gavetta sia stata fondamentale, io parlo personalmente in tutte le cose che ho fatto, e penso che anche lei l'abbia dimostrato sulla sua pelle, no? Da calciatore prima, da allenatore poi. Nel calcio di oggi succede che però c'è chi è stato un grande calciatore e diventa immediatamente un allenatore della squadra top di Serie A, e parlo di Andrea Pirlo. Che pensa di questa scelta della Juventus?
Allora, secondo me la gavetta è molto utile, importante, però Pirlo non è il primo, l'ha fatto tanti altri hanno provato in tanti a partire da subito, gli è andato il Milan Seedorf, mi sembra che Pippo Inzaghi penso che l'abbia avuto, l'ha avuta Brocchi per qualche partita, e parlo degli ultimi anni, Mancini prima quando ha iniziato, cioè tanti hanno avuto l'opportunità di iniziare da grandi squadre, quindi ci può stare che si pensi a un giocatore importantissimo come Pirlo, in un'intelligenza tattica, e che ha intrapreso questa strada, possa avere le qualità e le avrà sicuramente. L'esperienza è esperienza, lui c'è quella di campo, quella di allenatore l'ha vissuta in spogliatoi di tutti i tipi, no? Dalle nazionali a tutte le categorie, e quindi ce l'ha. Quindi ci sta che questi grandi campioni possano poi a dimostrare come. Vedere tipo Zai quando è andato a Venezia, Lega Pro, hai ripartito, se l'hai conquistata, penso che abbia fatto una gavetta che oggi si è trovata molto utile a Benevento e l'ha portato con grande merito, con grande qualità a vincere il campionato di Serie B.
La stagione, insomma, è ormai quasi finita, ma la nuova stagione è lì a un passo, mister. Anche nella così costruzione della squadra che verrà, del progetto per la stagione 2021, è come dire, si riparte tutti dallo stesso punto o aver concluso in un modo così anomalo forse qualche differenza in più può esserci già ai nastri di partenza rispetto a quello che si dice di consueto, no? Si parte tutti da 0 punti, 0-0, eccetera eccetera.
Sì, no, io penso più che altro che la differenza la può fare il discorso di preparazione fisica in tutti i campionati, tutti e tre, il Serie A, Serie B e Lega Pro. Ci sono squadre che sono ferme da periodi lunghi, vedo in Lega Pro, la Serie B molti hanno finito in largo anticipo, c'è chi ha già iniziato, vedi Vicenza, Monza, ad allenarsi, e chi invece squadre come noi, e non siamo pochi, o il Cittadella fino a 10 giorni fa giocava, e adesso c'è ancora il malo Frosinone e uno deve rimanere in categoria, e sarà un po' particolare la Serie A sta giocando adesso la Champions League eliminate, ma in queste ore, quindi tra un mese già campionato, non c'è la Coppa Italia, non ci sono gli amichevoli di preparazione, quindi sarà molto importante la condizione fisica. Poi nelle squadre vedremo quello che spade si riuscirà a mettere in campo un po' tutti, però do molta importanza alla preparazione atletica per l'inizio del prossimo campionato.
Mister, ci arriva dai nostri ascoltatori, ci arrivano a volte delle domande molto simpatiche e divertenti anche di Amarcord. Daniele, che insomma, ci scrive da Palermo, ci ha mandato innanzitutto un messaggio nel quale c'è la formazione dell'Udinese, dove ha giocato anche lei, Mauro, Gerolinga, Alparoli, Brini, Zico, Virdi, insomma potrei raccontare di altri giocatori, scusi, Causio, Edigno, Brini e tanti altri, e però ci chiede Daniele che lei ha giocato all'Udinese con un suo idolo, un idolo di Daniele, ovvero Giampaolo Montesano, potenzialmente un fuoriclasse, però un giocatore incompiuto. Che ne pensa, mister Tesser?
Giampaolo, no, incompiuto no, però un ottimo giocatore sicuramente sì, e tutti abbiamo delle doti, Giampaolo, la velocità e anche una qualità tecnica. Serve quel fisico di fortuna per fare quel salto di qualità, di non essere solo un buon giocatore, ma essere un giocatore importante. Sicuramente aveva in mente e ci avete fatto molto bene.
Mister, due domande prima di salutarla e ringraziarla. La prima, anche tornando alla progettualità per l'imminente stagione, tempi ristretti per recuperare, per ripartire, tempi ristretti anche sul mercato. Ecco, quale sarà un po' la linea guida da seguire per quello che vi siete detti con la proprietà, con la dirigenza, visto che insomma la stagione è finita, si riparte subito e ci sono delle tempistiche stringenti oggi come mai, sì, anche per il mercato,
sì. Allora noi abbiamo finito 4 giorni fa 5 giorni fa, adesso ci siamo rivisti subito il giorno dopo appunto per definire, un paio di giorni ci eravamo dati per valutare tutta la situazione. Adesso mi incontro in settimana, fine settimana, con Matteo Lovisa, il presidente, Mauro e Lovisa, e buttiamo giù programmi anche di nomi. Sti giorni veramente sono stati toccati proprio in maniera decisamente sfumata. E quindi da venerdì, sabato, inizieremo a entrare in dettagli tecnici e operativi. Poi c'è Matteo che tutto il campionato lavora guardando ore e ore e ore di video. I giocatori, mi fido, ha pescato i Pobega, di Gregorio, Vogliacco, quindi c'è massima fiducia in quello che ha visto nella sua traccia di società, di quello che la società vorrà fare. Poi ne parliamo proprio nei dettagli in fine settimana, iniziamo la nostra programmazione per il prossimo anno.
Ecco mister, proprio su Pobega ci arrivano molti messaggi anche di tifosi del Milan che chiedono: ma è pronto per la Serie A? È pronto per il Milan?
Ma è un ragazzo veramente molto interessante, sicuramente ha delle qualità al di là delle motivazioni, che si allena esattamente come gioca la partita, con l'intensità massima in ogni occasione, un ragazzo posato, un ragazzo che ha voglia di arrivare, e questo non è da poco, non presunzione, voglia, allenamento 100% come fosse partita, non c'è un giorno che va più piano, di volte lo dovevo fermare per rallentare un attimino, perché veramente andava sempre troppo forte. Rallentare proprio nella tipologia di gioco, ha delle qualità fisiche importanti, anche tecnicamente è ben dotato, e sicuramente è un giocatore, secondo me, un ragazzo che avrà una sua buonissima prospettiva. Da Milan può giocare, l'importante è che non pensino che arriva il campione, ma un ragazzo che si deve integrare e fare conoscenza con la categoria, dargli il tempo proprio di conoscere e di esprimere. Porto un esempio: ci sono due giocatori opposti a giorno e notte, Castrovilli, ha fatto 2 anni di Serie B
a Cremona,
uno con me a Cremonese, poi un successivo, poi è andato in Serie A, ha trovato chi gli ha dato, mi sembra Montella, gli ha dato fiducia, lo ha impostato da interno, e a credere nei giovani qualche volta non si sbaglia, e penso che Bobega possa, non quel tipo di giocatori, ma che abbia le possibilità come Castrovilli di far bene in Serie A.
Comunque, mister, il suo futuro è in discussione, cioè potrebbe rimanere un altro anno con voi, torna sicuramente al Milan?
No, penso che torni sicuramente al Milan, sarà al Milan da quello che mi risulta, così parlando di società,
certo.
Valuterà poi per quello che potrebbe essere il suo percorso dopo il ritiro.
Però lì c'è un allenatore come Pioli che se vede il talento sicuramente lo valorizzerà.
Stefano Pioli è bravo, è molto bravo, ha fatto un grandissimo lavoro nel Milan, sono contento che sia rimasto lì, e saprà vedere subito le caratteristiche, le qualità di questo ragazzo che le ha, e si potrà essere utile nell'immediato al Milan, o come si dice in giro, andarsi a fare le ossa magari non in B, se no rimane da noi, ma nella categoria superiore, perché per quello che ha fatto qui la merita.
Giusto.
Mister, neanche il tempo di rifarle di nuovo i complimenti, e ci tocca dirle buon lavoro, visto che insomma, ormai il ritiro è alle porte. Grazie mille.
Grazie e complimenti ancora. Arrivederci, mister.
Grazie a te.